mondo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8:39, buongiorno, benvenuto all'ascolto di Todo Cambia, è lunedì 20 novembre 2017. Alle 8:41 ci scusiamo con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per questo, come dire, tappeto lungo, quando avevamo un inizio più scoppiettante, diciamo così, però alle volte è complesso raggiungere i nostri ospiti. Perché? Perché noi abbiamo tirato fuori questa vicenda della Telecom, del contenzioso con Digitel S.p.A. e le utenze scollegate dal 10 di novembre sarebbero 150.000. Dal venerdì 10 il fornitore nazionale ha interrotto il servizio a tutti i clienti della società fiorentina di Information and Communication Technology, Digitel S.p.A., e anche ad alcune società terze. Ne abbiamo parlato perché è una questione, come dire, molto grave, che coinvolge molte persone e molte aziende e anche comuni, eccetera eccetera. Questa mattina abbiamo fissato alle 8:40 con Alberto Degli Alessandri, che è l'amministratore delegato della Digitel, che è la società, come dire, investita da questa vicenda, però al momento abbiamo problemi nel contattare appunto il nostro ospite. Allora, anticipiamo la nostra Rossana Mamberto col viaggio in India del prossimo febbraio, perché, buongiorno Rossana, ben trovata, grazie. Rossana, puoi sentirci?
Sì, vi sento.
Ecco,
vi
buongiorno, bentrovata. Anche a te dal 25 febbraio al 7 marzo siamo agli sgoccioli, verrà fatto con ogni probabilità un altro gruppo, quindi continuate a chiamarci, continuate a chiamare e andare sul nostro sito contrario.it per il nostro prossimo viaggio in India, che Rossana Mamberto ci sta raccontando a puntate. Che ci racconti questa settimana?
Sì, allora, buongiorno a tutti. Questa settimana siamo arrivati all'ottavo giorno del nostro viaggio. Ricordiamo che il viaggio, almeno questo primo viaggio, sarà dal 25 febbraio al 7 marzo, 11 giorni, 9 notti, perché ovviamente due sono impegnate per viaggiare. E il secondo viaggio, se verrà fatto, sarà con ogni probabilità la settimana successiva, quindi saremo intorno comunque a inizi metà marzo. Vi daremo sicuramente dettagli quando avremo anche indicazioni sui partecipanti, insomma, se riusciremo a raggiungere il numero, eccetera. I viaggi comunque sono assolutamente speculari, sono uguali, e quindi riprendiamo da Madurai, dove appunto eravamo rimasti alla visita dei templi, e qui abbiamo anche partecipato con un po' di fortuna alla Puja, alla cerimonia sacra di offerte e doni a una divinità. L'India è ricchissima di queste cerimonie. Tra l'altro, a questo proposito, se ho un po' di tempo, volevo raccontare una cosa, perché in realtà a me è capitato di partecipare a una cerimonia del genere per puro caso, nel senso che, insomma, stavamo passando, era lo Sri Lanka, non l'India, ma insomma siamo nell'India del sud, quindi le usanze sono sicuramente molto molto simili, e delle persone ci hanno dato del cibo, ci hanno dato questo cibo, non capivamo bene neanche che cosa dovessimo fare, perché in realtà la cerimonia sacra avviene così: viene donato del cibo in offerta agli dei, e alla fine della cerimonia questo cibo viene consumato. Ma è una grandissima festa, nel senso che c'è gente veramente che arriva da tutti i villaggi circostanti, non, veramente non ci si muove. Noi ci siamo ritrovati in mezzo a questa folla di gente, tra l'altro le persone continuavano a chiedere di fotografarci, quindi la cosa bella
questo
era anche che noi fotografavamo, esatto, c'era uno scambio di foto soprattutto con i bambini, nel senso che c'erano gli adulti che chiedevano di fotografare i nostri bambini e noi che chiedevamo di fotografare i loro bambini, quindi è stata una cosa molto simpatica. E dopodiché, dopo questa cerimonia, insomma, le persone ci continuavano a dire: mi raccomando, riconsumate il cibo, perché è un po' come se venisse purificato e benedetto, e quindi comunque consumando il cibo dopo la cerimonia è una sorta appunto di rito, no? Di purificazione. È stato veramente molto suggestivo. Comunque proseguiamo il nostro viaggio dopo Madurai in direzione Trekkai. Qui stiamo attraversando l'India verso ovest, quindi fino adesso l'abbiamo percorsa sulla costa verso sud, adesso lasciamo anche il Tamil Nadu per andare verso il Kerala. Quindi dopo la nostra colazione a Madurai facciamo questo viaggio che sono 144 chilometri, in realtà ci vuole 4 ore e mezza circa per percorrerli, perché le strade, ovviamente qui cambiamo anche il paesaggio, attraversiamo l'India, si passa dalle montagne, dalle zone collinose, le strade sicuramente sono molto strette, quindi insomma armiamoci di pazienza. E arriviamo però all'hotel The Mountain Courtyard, che è bellissimo, cioè sì, noi arriviamo in questo albergo immerso proprio in mezzo alla natura, e siamo in mezzo al parco naturale del Perijar, che è un parco grandissimo, una riserva naturale di circa 770 chilometri quadrati. Qui vive la tigre indiana, ma ci sono anche i bisonti, i leopardi, i rettili, gli anfibi. Noi siamo proprio nel cuore di questo parco. Infatti, se andate sul sito dell'albergo, appena cliccate sul sito si sentono tutti i rumori degli animali. È carino, infatti, insomma, sul nostro sito potete avere anche tutte le indicazioni su degli alberghi.
Bellissimo.
Allora qui appunto faremo un pranzo al buffet, dopodiché andremo a visitare le piantagioni di spezie e di tè che sono tutto intorno a questo parco, che sono veramente suggestive. Le colline si chiamano Cardamom Hills, quindi è tutto un programma. E appunto, attraversando il parco, supereremo queste foreste tropicali di alberi altissimi per arrivare a questa piantagione, dove sicuramente avremo modo anche di bere il tè, di assaggiare specie, di acquistarle anche. Alla fine della giornata dormiremo in questo bellissimo albergo e poi il giorno dopo proseguiremo il nostro viaggio verso ovest, verso la costa del Kerala, dove insomma ci aspetteranno ancora molte sorprese, però non vi voglio anticipare perché insomma continueremo a raccontarlo mercoledì.
Ancora per questa settimana, grazie Rossana, buona giornata anche a te.
Un saluto a tutti.
Alle 8.50 andiamo da Pippo Russo come tutti i lunedì mattina. Pippo Russo, buongiorno, ben trovato a te.
Buongiorno a te, gli ascoltatori.
Ci tocca questa cosa, dobbiamo partire da questo pareggio un po' così della Fiorentina. Dici, non ti dico niente.
Un pareggio molto così, verrebbe da dire. io aggiungerei che questa partita ha dato con ogni probabilità la dimensione definitiva della Fiorentina di questa stagione. Questo primo scorcio di campionato doveva servire a far capire cosa ci dovessimo aspettare, e non è che ci si aspettasse più di tanto, però è la conferma che questa è una squadra mediocre, mal costruita, che tirerà a campare, che ha grosse difficoltà a trovare un'identità e che può sperare di fare risultati e neanche eccellenti con squadre di medio-basso livello, mentre quando ci sarà da affrontare squadre di prima fascia o di seconda fascia, questa squadra continuerà a trovare delle difficoltà. Una squadra costruita per non avere ambizioni, e lo sta dimostrando sul campo.
Che storia ci racconti questa settimana? Mica andiamo su Tavecchio.
No, ne abbiamo
parlato ampiamente, direi, ecco, infatti, sì, anche in tempi non sospetti, diciamo così, infatti.
Sì, noi lo abbiamo avuto sempre nel cuore, Tavecchio, per cui non c'è problema. La cosa che mi ha incuriosito questa settimana è stata una riflessione che è stata proposta dal quotidiano brasiliano A Folha de São Paulo, che rifletteva sulla evoluzione, quasi potremmo dire l'evoluzione della specie dell'atleta di eccellenza. È stata fatta una riflessione con una serie di grafici molto interessanti, con una serie di dati abbastanza inoppugnabili, in cui si dimostrava come di fatto ci sia stata già una trasformazione nel profilo fisico-atletico dell'atleta d'eccellenza, che è andata nella direzione dei cosiddetti superatleti. Si è riflettuto soprattutto sul fatto che un tempo era necessario che gli atleti, per competere su livelli di eccellenza, avessero una buona dotazione fisica, ma non un'eccessiva dotazione fisica, perché atleti troppo alti o troppo robusti o troppo corpulenti sarebbero stati penalizzati in gara da una mancanza di rapidità, da una mancanza di prontezza, di agilità. Invece A Folha de São Paulo dimostrava, portando esempi di atleti che hanno dominato o continuano a dominare le loro discipline, come è stato Usain Bolt nella velocità in atletica, o come continua a essere il francese Teddy Riner 2,04 metri nel judo, campione ormai da 9 anni ininterrottamente nella sua disciplina, dimostrato appunto che atleti molto corpulenti, molto dotati fisicamente, eccellono grazie soprattutto ai progressi nella preparazione atletica e scientifica, che permette di sviluppare quelle parti della prestazione o quei segmenti della corporatura dell'atleta che possano essere difettosi. Possiamo dire probabilmente siamo già a una evoluzione della specie dell'atleta, e che dunque è probabile, molto probabile, che si aprano nuove possibilità allo sviluppo della prestazione umana, possibilità che ritenevamo non fossero più alla portata degli esseri umani.
A lunedì prossimo, Pippo, grazie, buona settimana.
Why my girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop, up, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might.
Le 8.55, lunedì 20 novembre 2017. Adesso vi facciamo ascoltare una storia, come dire, che proporremo probabilmente in riflessione anche a Giovanni Cozzini, che arriva per la trasmissione consueta lunedì mattina tra pochi minuti dopo le 9, perché è una storia che comunque ha a che fare con le trasformazioni urbane, ma anche con le questioni che riguardano, come dire, da una parte la globalizzazione, dall'altra parte il mantenimento di una identità. Perché cominciare a girare veramente con tanta solidarietà su Facebook, la questione poi è venuta fuori anche sui giornali, eccetera, eccetera, la chiusura del Sordo, che è un punto della trattoria del Dissordo, in via Gioberti a Firenze, che è ed è stato per tanto tempo un grande punto di riferimento per tante persone, e che adesso, per una cifra enorme, per il rinnovo del contratto di affitto, come dire, naturalmente è costretto a chiudere. Paolo Nepi, buongiorno, grazie, ben trovato.
Buongiorno, grazie a lei.
Ce la racconta lei questa vicenda per bene?
Ma, guardi, purtroppo dopo 27 anni ci ritroviamo a questo. Abbiamo avuto praticamente la scadenza del contratto d'affitto il 31 dicembre 2015, come tanto già saranno tutti informati dai giornali ieri, e per la proposta di rinnovo ci ha chiesto praticamente 8.000 euro al mese.
8.000 euro al mese?
Sì, 8.000 euro al mese per un fondo di circa 75 metri quadri più la cantina, che come benissimo sappiamo le cantine le possiamo utilizzare solo come un po' di magazzino e basta, quindi niente praticamente.
Voi che spiegazione vi siete dati, diciamo così, anche perché senza fare nomi, la vostra è una proprietà, diciamo così, di un signore che è proprietario del fondo?
Sì, è un privato, è il proprietario praticamente del nostro fondo, dei 3 appartamenti sopra e altre proprietà, non so dove di preciso, ma comunque sì. Ma l'idea è questa, che lui ci abbia qualcuno dietro e praticamente gli ha offerto questi soldi.
Ma qualcuno di che genere? Tipo una banca, una cosa?
Questo non glielo so dire, perché purtroppo non lo sappiamo nemmeno noi.
Ma è strano, perché poi in questo periodo, per esempio, una cosa che si dice tanto è che tanti non pagano in ritardo. Certo, è un momento di grande sofferenza. Io ritrovassi, come dire, con un cliente storico che va avanti, eccetera, eccetera, e fallo fuori così sembra curioso.
Certo, infatti noi in questi ultimi 2 o 3 anni un po' abbiamo sofferto, però insomma e si pensava di rinnovare circa 3.500 euro, 3.800, una cosa accettabile, anche se insomma un po' difficile da fare, ma comunque si poteva vedere, anche perché bene o male questa crisi finirà prima o poi.
Non c'è dubbio, però poi porvi 8.000 euro al mese significa proprio dire andatevene, diciamo così.
Sì, praticamente indirettamente sì, è come dire levatevi di torno che io ho altri piani.
L'aspettavate tutta questa solidarietà? C'è una mobilitazione cittadina importante.
Senta, sinceramente no.
Però c'è, cioè, questa è una bella notizia.
So che dopo 27 anni insomma siamo conosciuti, si cerca di fare sempre del nostro meglio a prezzi accessibili, eccetera, eccetera, e dare prodotti buoni. Quindi magari il riscontro c'è per questo.
Ma cioè, avete in mente qualcosa? Perché come dire, in tanti si stanno mobilitando. Cioè, pensi che noi siamo stati contattati da Severino Saccardi, che è il direttore di Testimonianza. Quindi c'è anche come dire una parte della città che ha delle cose da dire. Come pensano di aiutarvi?
Ma senta, noi ci si sta guardando intorno per trovare un eventuale fondo oppure anche un'attività da prendere, però non a cifre esorbitanti, e poi sarà difficile pagare. Io penso che, visto che da domani probabilmente saremo più liberi, ci si può dedicare di più alla ricerca, capito?
Non c'è dubbio, resta in noi la grande curiosità di capire chi è che si può permettere di pagare 8.000 euro al mese per 75 metri quadrati.
Questo resta anche a me, comunque purtroppo la faccenda è andata così, nonostante le vie legali, tanto cioè, si sapeva che si perdeva, però magari si pensava ad arrivare a gennaio, come era la prima data di sfratto, a metà gennaio, insomma così.
Cercheremo di seguirvi anche noi, naturalmente.
Invece questa cosa praticamente del pignoramento dei beni strumentali, se domani mattina ce li portano via, come hanno detto, praticamente dovete di lavorare, non c'è niente da fare.
Questo non è possibile, naturalmente, no?
Certo, anche perché non è che si può prendere un impianto nuovo, spendere circa 20-30.000 euro per due mesi, non ha senso a questo punto.
Non c'è alcun dubbio. Vi auguriamo il meglio, continuiamo a seguirvi e anche, come dire, a raccontare eventuali iniziative di solidarietà che possano riguardarvi. Nel frattempo, buona giornata, naturalmente.
Grazie a lei della disponibilità, buona giornata a tutti.
Grazie a Paolo Neri, arrivederci.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacqua.it.
Nuovo modo, 1 e 2 dicembre, cambiare la finanza per cambiare l'Europa, al Circolo Exfila a Firenze, dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo di riflettere sulle sfide, segna l'appuntamento in agenda e non mancare, scopri il programma su www.novomodo.org e iscriviti gratuitamente. Nuovo modo, 1 e 2 dicembre 2017 a Firenze, al Circolo Exfila, ingresso libero.
Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro. Alla terra ho regalato 6 tonnellate di cianuro. al fiume 3.000 litri di acido, alla foresta una ferita di 10 chilometri, a Ramon lo sfratto dal suo villaggio, a Juana una malattia.
È questo l'oro che vuoi? Gioielleria Belloni presenta Ethical Gold. Dalla Colombia il primo oro che rispetta gli uomini, la terra e l'ecosistema. Ethical Gold by Gioielleria Belloni. Il bene più prezioso è la dignità. Ethicalgold.it.
A Firenze trovi Ethical Gold da Conti Gioielli, in via Gioberti 149 Rosso.
Hai tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Contro Radio.
Day after day, alone. Però quella voce del che Charlie dice The Fool of Deal ci vorrebbe, secondo me, con tutte le sigle che cosa? Si rispettano, diciamo.
Paul McCartney, così. Chi è questo?
Sì, ma lascia fare Paul McCartney. Io parlavo del ragioniere che è l'uomo della produzione, vabbè, diciamo,
si,
così.
Si farà.
È
si
anche
farà.
È più bello di Paul McCartney.
Non c'è dubbio.
Prego.
Non c'è dubbio. Giovanni Cozzini, ben trovato lunedì mattina.
Ben trovato, sono parole molto grosse.
Lunedì, no, invece le spendo con piacere. Lunedì prossimo sarai con Jimmy, secondo me, eh? Quindi preparati, perché saremo da venerdì
finalmente
prossimo.
Finalmente sentirò pronunciare una R, quindi.
Ti ringrazio per la stima, la fiducia e che mi accordi. Da venerdì noi portiamo una trentina di nostre ascoltatrici e ascoltatori in Marocco per una settimana, da venerdì a venerdì, torniamo il primo di dicembre, per cui la prossima settimana sarai con Jimmy. Questa settimana invece vorrei che tu dicessi due parole su questi movimenti Sinistra Italiana e MDP frenano su ipotesi coalizioni con PD, Fassino e Prodi parlano con Renzi per parlare con Pisapia. Cioè, quasi come dire uno smacco generazionale, cioè come se a un certo punto gli adulti intervenissero dopo che i ragazzi hanno fatto un po' di ammuina. Tu che ne pensi?
I ragazzi sarebbe Renzi. Io ho l'impressione sia tutto una partita di commedia dell'arte, cioè è una manfrina di cui tutti gli attori sanno l'esito e con cui stanno prendendo in giro tutti gli italiani, quella ormai minoranza che si occupa di queste cose.
Quale sarebbe l'esito?
L'esito è che hanno fatto una riforma elettorale proporzionale, quindi dopo un gigantesco giro dell'oca che inizia con gli anni 90 siamo tornati al punto di partenza senza passare dal via, e quindi ciascuno ha la sua rendita di posizione più o meno assicurata in Parlamento. MDP e quegli altri piglieranno 20 seggi ciascuno, il PD farà un tracollo e ne prenderà chissà quelli che gli capitano, e così sono tutti contenti. La tragedia è questa, cioè che nessuno di questi pensa al popolo, ai giovani senza lavoro, alle donne che stanno a casa, ai bamboccioni che forse ce n'è un po' meno, ma insomma sono sempre i più alti in Europa. Cioè, di questo, a tutta questa gente non gliene frega niente a nessuno, gliene frega del proprio posticino. Io do un giudizio molto nichilista e qualunquista, ma purtroppo credo di non sbagliarmi. La classe politica italiana, ivi compresi 5 Stelle, che si può vedere una parabola così rapida, è raro vederla sul piano storico, perché ci sono perfettamente adeguati a questo meccanismo.
Ma come se fosse il contenitore che ti piega quel meccanismo, anche se sei animato dalle migliori intenzioni. Ma una volta in vita mi voglio spendere una parola.
Sì, cioè quando tu cerchi di fare la politica senza i partiti, ritorni all'Ottocento, cioè ritorni ai notabili, ai capi bastone, alle rete di relazione. Quando Bersani dice il nostro popolo non capisce più Renzi, parla del voto di scambio, esattamente come Achille Lauro che dava una scarpa prima del...
Perché dice? Mi sembra eccessivo.
Perché il nostro popolo che intende Bersani, cosa sono? Andiamo a vedere le cose, ci sono ricerche sociologiche, basta andare un po' in giro sulla rete e le trovi tutte. Sono dipendenti pubblici e pensionati, cioè non esattamente quello il vecchio Marx chiamava le forze produttive di un paese, no, cioè sono una rendita di non diciamo parassitaria per rispetto della terza età, io ormai
ma anche perché gente che quelle pensioni le prende perché ha vessato molti buchi, ha lavorato, non è che sono
lì quello che vuoi, che gli... insomma, diciamo, una volta la sinistra si occupava del proletariato, di quelli che avevano le loro braccia per lavorare, che volevano socializzare i mezzi di produzione, le forze produttive, no, e i rapporti di produzione capitalistici garantendo il profitto non facevano, eravamo un tappo. Una volta la sinistra serviva a questo, cioè serviva a nobilitare e far andare avanti le classi povere, perché questo poi serviva a garantire lo sviluppo, la pace per tutti. Queste erano le bandiere, no?
Certo.
Allora, quando dice il nostro popolo, Bersani, appunto, si riferisce a una cosa che è molto diversa da quello del Sol dell'Avvenire e delle bandiere rosse. Lui lo sa benissimo, però è voto di scambio. Cioè, ti rivolge a una minoranza ormai del popolo italiano, la maggioranza che comprende le forze produttive inutilizzate di questo paese, i giovani senza lavoro, le donne che stanno a casa, non va a votare perché giustamente non si sente rappresentata da nessuno. Ora, mi devono spiegare perché? No, perché ci fosse uno che pone delle domande, no? Io leggo ogni tanto, mi capita, questi disgraziati del Fatto Quotidiano. La domanda principe che dovrebbe porsi ogni mattina che Dio mette in terra un giornale come il Fatto Quotidiano: perché dal 1989, cioè dalla fine dell'Unione Sovietica, la sinistra a sinistra del PC, diciamo così, Vendola, tutti quelli che si sono succeduti in quell'area, non ha mai preso più dell'8%? Perché? Visto che quello che io chiamo le forze produttive sono la grande maggioranza di questo paese, ci sarà, no, una risposta a questa domanda. Evidentemente perché le forze produttive di questo paese, vedi gli operai delle fabbriche del nord, è dalla fine degli anni Ottanta che votano regolarmente a destra. Quelli che prima votavano in blocco i partiti della sinistra, oggi votano Lega, prima votavano Lega, oggi votano 5 Stelle, cioè, ma non si riconoscono più nella sinistra. Perché?
Perché probabilmente hanno letto in quella sinistra, che è stata rappresentata mirabilmente da quelli che a un certo punto volevano fare la famosa terza via, è una sinistra che ha abbracciato il liberismo in un modo, in un altro, il blairismo, no? Persone come Lionel Jospin sono state fatte fuori in pochi mesi, praticamente, per dirne una, per cui l'operaio non si è sentito più rappresentato da uno che dice: no, io comunista non sono mai stato, viva il mercato che è il nostro Dio, e divento presidente del consiglio senza essere passato dalle urne con la benedizione del picconatore, la prima cosa che faccio è andare dai dipendenti di Mediaset. È chiaro che l'operaio non si sente più rappresentato da
questo,
uno così,
D'Alema, però,
davvero.
Allora, però rimettiamo le cose in ordine, perché qui non c'è più nessuno che studia la realtà. Allora, noi si è detto tante volte, quindi siamo noiosi e ci si ripete, quello che tu chiami liberismo, io lo chiamo globalizzazione. E ti dico, non guardare il dito che indica la luna, guarda la luna. Allora, la luna che cos'è? È che dietro quel liberismo, che tra l'altro è preceduto di pochi mesi ma significativi da Deng Xiaoping in Cina, che fa le stesse cose di Reagan e Thatcher, cioè dai contadini.
Persino lui, cioè.
Allora, che cosa c'è? C'è un processo storico per cui i 6/7 della popolazione mondiale si riprendono gradualmente, fino ad ora per fortuna, quello che per 200 anni il 7° restante occidentale gli ha tolto, con la forza delle armi e con la forza dell'industria. Allora, se vedi dietro Reagan e Thatcher il dito, la luna, che è questa, allora tu capisci che la sinistra doveva ragionare su questo, invece che prendersela come se fosse un complotto ordito da questi due personaggi dei fumetti, appunto Reagan e Thatcher, capire che era in gioco uno spostamento epocale, anche di posti di lavoro.
Certo.
Andarsi a vedere, perché dice, mi fanno ridere a me questi, il Jobs Act, dice, c'ho 1 milione di posti di lavoro, no? Dice, sì, è vero, ma sono tutti precari. Li vogliamo andare a vedere dove sono stati creati questi posti di lavoro? No, perché qui ci sono anche elementi, diciamo, elementari, no? Che dovrei... Invece c'è tutto un dibattito fatto da generici, come gli attori generici, no? Quelli si possono prestare a diversi ruoli. Per cui non c'è nessuno, nemmeno nel sindacato, nemmeno la CGIL, che va a vedere. Allora, se vai a vedere dove sono stati creati questi posti di lavoro, ed è interessante, perché corrisponde tra l'altro a una tendenza in tutti i paesi occidentali, tu hai uno spostamento massiccio dal manifatturiero, ampio, compreso con l'energia, l'edilizia, tutto quanto, verso il terziario. Nei rami più svariati, le Information Communication Technologies, ma poi ci sono anche le start-up che fanno le app per Italia, insomma tutto quello che vuoi. Allora, questo spostamento di posti di lavoro in tutto l'Occidente tra il 1980 e oggi compensa e sopravanza la perdita di posti di lavoro nell'agricoltura e nel secondario e nell'industria. Allora, qual è il ruolo della sinistra? Rifletti, ragiona su questi dati e vediamo come agevolare questo spostamento. Cioè, tu hai la possibilità di creare spazio a quel gigantesco movimento operale, per cui i posti manifatturieri, i settori tradizionali dell'industria migrano verso Oriente, e di ritagliare qui una fetta d'economia dei servizi del terziario avanzata che ti può compensare la perdita di posti di lavoro storici, tradizionali che tu hai facendo. Che significa questo? Significa il comunismo, noi l'abbiamo sempre definito così, cioè il dire a ogni persona, a ogni ragazzo che incontri per la strada, qual è il tuo sogno, che vuoi fare da grande, e dargli l'opportunità di farlo. Allora, vedi come siamo sideralmente lontani da un dibattito di questo tipo, in cui si dice, ha creato, no, sono tutti precari, no, non è vero, su metà sono precari, metà... Ma dove sono stati creati e cosa questo significa? Significa oggi il ruolo del sindacato sarebbe quello di prendere ogni lavoratore e riqualificarlo, contribuire con sussidi, con reti di protezione garantite anche dallo Stato, verso questo spostamento. E tu avrai quella che si chiama l'industria 4.0, no? Dice, perché poi l'automazione toglie i posti di lavoro, ma una volta alla sinistra quello che gli interessava era l'alienazione del lavoratore,
ma non c'è dubbio,
no?
Ma infatti il
allora
problema...
forse con i computer lavorano meglio questi operai,
non è forse quello il tema centrale. C'è un ascoltatore che ci ricorda, come dire, la vicenda Almaviva e dice, ma allora questa, non ho capito, è frutto della globalizzazione. No, noi abbiamo, certo, come dire, ma noi abbiamo anche tanti banditi presenti ad esempio sul nostro territorio, al di là della globalizzazione o della robotica o dell'automazione. C'è un tema, come dire, di un capitalismo italiano che è stato un capitalismo di Stato, che è stato un capitalismo finanziato dai soldi statali, che ha visto all'opera mafiosi, criminali, banditi di varie risme, eccetera.
Perché
eccetera.
Dico il comunismo, lo chiamo comunismo, il riallacciare le fila di un progetto di vita individuale e personale, perché questo significa lotta, questo significa combattimento, quello si chiamava una volta la lotta di classe. Cioè tu non puoi più pensare alla classe operaia come un grande soggetto allegorico omogeneo, un blocco monolitico, non è più così. Ogni operaio fa storia a sé. Allora devi ripensare il tuo concetto di classe operaia alla luce di diversi percorsi individuali. Questo significa un grande, enorme ruolo, per cui poi ognuno di questi soggetti, e ci mettiamo dentro anche il ragazzo che lavora nel call center. Allora, qual è la tua proposta, ragazzo che lavora nel call center? Almaviva. Vuoi fare questo tutta la vita? Io dico di no.
Sentiamo una telefonata arrivata allo 0557399933. Pronto? Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io ho una domanda precisa. È stata descritta la globalizzazione come restituzione al 6/7 della popolazione della ricchezza. La domanda è questa, siccome io lavoro sui fatti, la domanda è quante famiglie al mondo hanno il 90% della ricchezza dei prodotti nel mondo. Cioè, questa è una menzogna, capito? Perché in realtà quello che è successo è stata una centralizzazione delle mani di pochissimi delle ricchezze di tutto il mondo. Quello che è stato fatto nel processo negli anni 70-80, che è una grande ridistribuzione grazie al potere dei regimi socialisti, è grazie a un concetto molto semplice, la lotta di classe, cioè continuare a pensare che oggi abbiamo dei ricchi che gentilmente daranno le ricchezze a dei poveri, è follia. Cioè, questa è una presa in giro, capito? È una presa in giro che molti stanno portando avanti. In realtà c'è un accentramento sempre superiore delle ricchezze nelle mani di pochi, e il terziario, se non metti nelle mani delle persone che vivono le risorse economiche per acquistare i beni, non andrà mai avanti. Cioè, se oggi l'operaio in Italia ha un salario che circa lo stesso degli anni Ottanta, è chiaro che se puoi fare il terziario che vuoi, ma non dai i mezzi alle persone per comprare beni, e quindi il risultato è semplicemente che l'economia non riparte. Grazie.
Grazie per la tua telefonata. Cioè, a un certo punto, dopo, come dire, le lotte degli anni 70, dallo statuto dei lavoratori, diciamo così, no? Il welfare, eccetera, eccetera. Cioè, veramente un momento epocale in cui la democrazia, il benessere, il mercato, ma i diritti trovano una sintesi felicissima, e forse pensiamo, non lo so, alle socialdemocrazie europee, punto di domanda, accade che il capitale a un certo punto dice: qui bisogna allargare i margini di profitto. E ci ritroviamo ad oggi dove c'è riduzione di welfare, dove c'è grande produzione di ricchezza, però i soldi non ci sono. Per cui si prendono gli stessi soldi che si prendevano 20 anni fa, quei soldi valgono meno, ma in realtà noi abbiamo prodotto più ricchezza degli anni passati. Per cui l'ascoltatore dice le cose, secondo me, su cui fai una riflessione seria. Sentiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice. Pronto, buongiorno.
Ciao Raffaele, sono Mamo.
Buongiorno, io sento malissimo, però Mamo, parla più vicino al telefono.
Sì, scusami, sono un po' incasinato. Mi senti meglio ora?
Sì. Un po' meglio.
Allora aspetta un attimo ancora un secondo e arrivo meglio ancora. Vai, eccomi, sono qui. No, stavo sentendo un attimo quello che ha detto l'ascoltatore prima. Allora, è vero, il potere d'acquisto di un salario è più o meno quello degli anni Ottanta. Però io consiglierei di andare a vedere il lordo, mai il netto. Perché se uno va a vedere il lordo, va a vedere qual è il vero costo del dipendente e i veri soldi che dovrebbe prendere. Purtroppo in Italia abbiamo una tassazione reale che tra tasse occulte, nindole e nannole si va attorno al 75%. L'altro giorno ho fatto il rinnovo della patente, una presa per il culo assoluta, è costata 130 euro. Sta per fare un esempio stupidissimo. E poi c'è un altro problema. Dunque, produttività. L'Italia è ai minimi della produttività. Quindi se io per produrre un bene ho bisogno del doppio degli operai, il mio bene avrà una marginalità minore e ci saranno meno introiti per tutti. Cioè le tasse, tutti si dice, oh, se tutti le pagassero diminuirebbero. Il canone RAI è la prova provata che non è così. Cioè noi ci dimentichiamo che lo Stato, che intercetta il 50% del PIL in Italia e ha partecipazioni ovunque, non funziona. Le partecipate statali, se uno va a guardare la storia del motociclismo italiano e dell'automobile italiana negli anni 50, 60, 70, si vedrà che è stata rovinata dallo Stato. Cioè, ci vuole...
Ti fermo qui, Mamo, se no andiamo troppo in là, però anche qui no. Elementi di riflessione. Buon lavoro e buona giornata.
Tutte e due le telefonate sono complementari e hanno ragione tutti e due. Quando si dice la lotta di classe, io sono perfettamente d'accordo. Il problema del sindacato italiano è che dal 1979, EUR, politica dei sacrifici, Luciano Lama, il sindacato italiano è diventato un soggetto politico e ha dimenticato la lotta di classe nelle fabbriche. Oggi la Camusso sa leggere perfettamente la busta paga di un dipendente pubblico e sa ragionare di pensioni, non sa cos'è accaduto nelle fabbriche. Nelle fabbriche dagli anni 80 in poi noi ci si ricorda le cose esterne, i 40.000 e poi erano 8.000 impiegati della Fiat scesero in piazza. È accaduto
bianchi.
Una cosa che è stato il toyotismo, cioè quella produttività di cui parlava il Mamo adesso si fa con i robot e con tutta una serie di ristrutturazioni del lavoro di fabbrica di cui nessuno si occupa. Io vengo da un'esperienza politica che inizia con i quaderni rossi di Raniero Panzieri e poi con Bruno Trentino, in cui l'FLM stava dietro a queste cose. E io giorno dopo giorno, io ero uno studentello, mi occupavo dell'inquadramento unico, delle qualifiche e sapevo che cosa succedeva in fabbrica. Io è 20 anni che nessuno nel sindacato mi sa più dire come oggi si lavora. Allora, tutto questo vuol dire lotta di classe. Quando io dico bisogna ripensare il comunismo a livello del singolo, io mica dico che poi noi facciamo le confessioni in chiesa. Io dico che questi li devi riorganizzare. E ai ragazzi d'Almaviva è inutile che tu gli proponi l'approccio del Novecento in cui dice vi si organizza un sindacatino interno così farete questo lavoro a vita. Non lo vogliano fare e hanno tutte le ragioni. Allora un sindacato vero dice prende questi ragazzi per mano, dice te che volevi fare? Però allora vediamo se quel progetto può essere tradotto in formazione, rivendicazione, lotta, posti di lavoro. La tragedia del sindacato italiano e della sinistra italiana è il sindacato dei diritti. La CGIL diventa il sindacato dei diritti. Il rodotismo da Stefano Rodotà, rispettabile persona, ma è stata la tragedia del pensiero politico marxista. Perché che cosa ha fatto? Ha spostato il mirino della sinistra dai padroni allo Stato. E ci ha trasformato tutta la sinistra in gente che il cappello in mano che questua l'elemosina dallo Stato. Ecco di dove nasce le tasse sulla busta paga di cui parla Immamo. Nel 1969 un signore che si chiama James O'Connor e che era un marxista americano, quindi i marxisti americani sono particolarmente come decoccio, scrive un libro, si chiama La crisi fiscale dello Stato, in cui lui dice nel 69: signori, lo Stato non ce la farà più a pagare tutti i servizi che sta cercando di dare, il famoso welfare state, e quindi trionferà la lotta di classe. Non si ingannava sulla diagnosi, si ingannava molto sulla prognosi, perché poi la terapia non è stata quella, ma i signori Reagan e Thatcher nascono da quella crisi fiscale dello Stato che i marxisti, quando facevano il loro mestiere, sapevano capire e analizzare.
Ma tu sei d'accordo che noi oggi abbiamo prodotto in questi anni più ricchezza alla grande?
Allora, il problema dell'ineguaglianza che poneva la telefonata comunista, sì, con i dati studiati per bene, non come ha fatto Piketty che ha fatto un grande arrosto, ti dicono è vero negli Stati Uniti c'è un ritorno in grandissimo stile di un'ineguaglianza e quindi è vero negli Stati Uniti quello che dice lui, cioè ci sono poche famiglie e qui però la causa è la finanza.
Ma è vero a livello planetario, però Giovanni, questa cosa è vera a livello planetario.
Allora, se vai a vedere a livello planetario non è vero. Non è vero, se guardi gli studi di Branko Milanovic, suggerisco all'ascoltatore di guardarsi il sito, è uno dei maggiori ricercatori della Banca Mondiale, lui ti dice che in Cina, come tutti poi possiamo vedere anche da intuire dai dati dei giornali, è cresciuta una classe media. 400 milioni di poveri sono usciti dalla condizione di povertà, non è che sono diventati tutti milionari, però sicuramente lì c'è stata una ridistribuzione di ricchezza. Che cosa succede? Succede che certo rispetto al periodo comunista c'è un aumento dell'ineguaglianza. Oggi in Cina l'ineguaglianza misurata con vari indicatori, parametri eccetera, indicatori, è simile a quella degli Stati Uniti. In Europa questo non è tanto vero. Noi abbiamo una tendenza alla crescita della uguaglianza fino agli anni 70, che è data da quel famoso welfare state,
di cui parlavamo prima.
Dopodiché si arresta. In Gran Bretagna risale un pochino l'ineguaglianza, nei paesi scandinavi no, nei paesi dell'Europa mediterranea abbiamo un andamento a zig e zag.
Prendiamo l'ultima telefonata, sono le 9:26 di questo lunedì 20 novembre 2017, The Fool of the Hill qui sul Controllo Radio. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per aver atteso. Prego Cosimo, vai.
Bene, non è un problema. Dicevo, io qui ho paura che se la classe dirigente politica non riesce a mettere mani e a dare delle regole alla classe politica, alla classe finanziaria, dirigente finanziaria, la classe dirigente finanziaria continuerà a rastrellare sempre più capitali a discapito e usando tutte le tecniche, tutte le scuse per rastrellando soldi nelle tasche dei lavoratori, perché qui se si dà una regola, non so se avete visto l'altra sera su Rai Storia, cioè, hanno passato un film di Roger Moore del 2009, cioè l'anno dopo dell'inizio della crisi, che spiegava perfettamente le tecniche di come rastrellare i soldi dalla classe media a favore della classe ricca. E non so cosa ne pensate di queste storie. A me mi spaventa questo potere che hanno
è Michael Moore, non Roger Moore.
I diritti sempre di più a scapito di chi ce n'ha meno.
Cosimo, solo una puntualizzazione. Naturalmente non è Roger Moore che è quello di 007, ma è Michael Moore, che è quello di Fahrenheit 9/11, eccetera, eccetera. Se
sì,
non,
sì,
se
non sbaglio. Ragione,
naturalmente. Sì. Cosimo, grazie per aver chiamato. Ultimi.
Cosimo ha perfettamente. Cioè, 90 il centro secondi della per questione è la finanza. Che cosa succede oggi? Che le aziende italiane, ma questo fin dagli anni Ottanta, invece di investire nella produttività, cioè nella tecnologia, migliorando il lavoro dei loro operai, hanno preso la strada della borsa, della speculazione a breve. Allora qui tu hai un gigantesco processo, questo sì, di trasferimento della ricchezza, ma non, come dire, poi l'ineguaglianza può essere il corollario in alcuni casi, ripeto, gli Stati Uniti molto meno in Europa, ma il processo di finanziarizzazione dell'economia, per cui oggi tu hai una distrazione della ricchezza dei capitalisti dal loro ruolo storico, che era di moltiplicare e di ridistribuire almeno in parte questa ricchezza in termini di posti di lavoro, verso un circuito autoreferenziale che è cresciuto a dismisura, che la crisi del 2008 ha soltanto arrestato temporaneamente, che è ripartito alla grande, che è molto più forte, attenzione, in Europa che negli Stati Uniti. E che si può oggi, la politica dovrebbe discutere di questo, purtroppo richiede una dimensione della politica a livello transnazionale, che naturalmente non è che si può fare la riforma Tubin qui in Italia e questi capitali si spostano.
Chiaro, non c'è dubbio,
allora
non c'è
tu hai bisogno di disciplinare quello che si chiama il leverage. Cos'è il leverage, la leva finanziaria? È il fatto che qualsiasi banca, anche quella che hai sotto casa, i soldi che te gli porti o che fai depositare lì, li utilizza per andare a fare investimenti. Allora, quella leva finanziaria, oggi è cresciuta a dismisura, va ridotta in maniera molto semplice.
E devono,
i capitali devono andare a quella funzione di prestito. Alle imprese, al nostro sordo, a tutti quanti quelli che hanno bisogno dei soldi.
Chiudiamo da dove abbiamo iniziato, infatti. Grazie a Giovanni Cozzini, Todo Cambia torna domattina alle 8.35, tra pochi secondi il giornale radio di Popolare Network.